grazie dell'invito, ringrazio i compagni di Sergio per questa bella serata e io dovrei fare anche la parte di Marco Boschini che appunto tra neve e febbre non riesce ad essere qua con noi stasera. Vi racconterei in pillole quello che sono i comuni virtuosi, che cosa si propongono di fare e quali sono alcune storie significative che poi dopo magari potete trovare anche nel libro di Marco Boschini, l'Anticasta, dove sono raccolte un po' tutte le nostre storie e sono raccolte le buone pratiche che ci sono oggi in Italia. A partire dal libro di Rizzo e Stella, La Casta, è stata venduta ai cittadini italiani un immaginario che vede nella politica, anche a livello locale, qualcosa da combattere e da contrastare a prescindere. Invece ci sono in Italia davvero centinaia di amministratori locali che, appunto, lontani dalle luci della ribalta, lontani da una telecamera, fanno cose eccezionali. E quello che noi stiamo facendo in questi anni è in realtà qualcosa che in altri paesi d'Europa sarebbero considerate normali. I comuni virtuosi, noi abbiamo cercato anche in Francia, in Inghilterra, in Germania, non abbiamo trovati perché non esiste un'associazione che mette insieme i comuni che fanno le cose che facciamo noi, perché lì le fanno praticamente quasi tutti. In Germania e in Francia c'è una politica urbanistica nazionale che cerca di contrastare lo sprawl, la crescita urbanistica e l'espansione con delle leggi, con un indirizzo molto preciso. In Italia invece sono considerate un'eccezione le amministrazioni locali che decidono di fermare il consumo di territorio. Stessa cosa vale per la gestione dei rifiuti. So che qui voi avete una buona raccolta differenziata, come veniva prima raccontato, e ci sono tantissimi comuni che praticano questo tipo di politica, però spesso non vengono rappresentate come la normalità, ma sono anzi considerate delle eccezioni. No? Potrei partire proprio da raccontarvi quello che è successo nei due comuni più importanti nel campo della politica di gestione dei rifiuti che fanno parte della nostra associazione. La gestione dei rifiuti è una delle linee guida principali della nostra associazione, una delle linee d'azione. I comuni sono quello di Ponte nelle Alpi e di Capannori. A Ponte nelle Alpi, grazie a Alessio Ordes, è un'amministrazione molto devota all'ambiente, che tra l'altro aveva vinto le elezioni sulla base di una battaglia locale contro una discarica che la provincia di Belluno voleva impiantare nel territorio del comune di Ponte nelle Alpi, ha vinto le elezioni e nel giro di pochissimo tempo ha portato, proprio per contrastare il modello che voleva essere in qualche modo declinato su quel territorio, la raccolta differenziata, prima 70%, poi 80%, quest'anno sono arrivati ad oltre il 90% di raccolta differenziata. E queste cifre di raccolta differenziata sono associate anche ad una riduzione della quantità dei rifiuti pari al 90%. A Ponte nelle Alpi si producono 40 kg pro capite di rifiuti, contro una media nazionale che è attorno ai 300-350 kg, 400 kg. Quindi sono cifre davvero indicative e che sono il frutto, questo risultato è il frutto a valle di una serie di azioni che in questa amministrazione comunale sono state messe in campo sia nel settore specifico proprio della raccolta differenziata, ma proprio della riduzione della produzione stessa di rifiuti e quindi di nuovi meccanismi virtuosi a livello di stili di vita anche dei cittadini che sono portati a produrre meno rifiuti, quindi a cercare prodotti che producano meno rifiuti. E la stessa cosa poi ha generato meccanismi virtuosi in chi produce prodotti in quel territorio e a generare relazioni virtuose con altre aziende del territorio che sono nate in questi anni. Vedelago, non so se lo conoscete, l'esperienza del centro di riciclo di Vedelago, dove si raggiungono percentuali di recupero degli scarti fino al 100%. E quindi davvero ci sono delle esperienze che sembrano rivoluzionarie, ma che in realtà sono semplici applicazioni del buon senso, perché il rifiuto è trattato come una risorsa. Alla fine, quello che di solito si brucia negli inceneritori, che invece viene adeguatamente selezionato, dipinto, separato, colore per colore, tipologia di plastica per tipologia della plastica, alla fine quello che resta diventa anche materiale inerte per l'edilizia, oppure un gioco per un parco giochi. No? Ci sono una serie di iniziative che insieme ad un'idea possono trascinarne altre. L'altro caso che sicuramente conoscerete è il comune di Capannori, dove in uno dei comuni più grandi che non fanno capoluogo di provincia, perché Capannori ha 40.000 abitanti da 40 frazioni, si sono raggiunte percentuali elevatissime di raccolta differenziata porta a porta e si punta dritti verso la strategia rifiuti zero, con una serie di azioni che sono state promosse dall'amministrazione comunale che hanno generato anche valore economico locale, dall'apertura di negozi F corta, filiera corta, che fanno un po' il verso all'S lunga, però si punta sui i prodotti alla spina, i prodotti senza imballaggio, andando anche a creare nuovi posti di lavoro, perché uno dei problemi che spesso ci vengono assegnati in maniera quasi immediata è: voi volete fermare lo sviluppo, la crescita, volete fermare l'economia e quindi posti di lavoro dove li troviamo? Noi potremmo davvero, ci sono studi scientifici che lo dimostrano, ce n'è uno bellissimo di Roberto Cavallo, che è uno dei massimi esperti di raccolta differenziata nel nostro paese, che dimostra, numeri alla mano, cifre alla mano, che con 1 miliardo di euro di investimento, uno di quei miliardi di euro che magari sono oggi destinati a grandi opere che non servono molto al nostro paese, con 1 miliardo di euro si potrebbero creare 200.000 nuovi posti di lavoro, se si partisse domani mattina con la raccolta differenziata porta a porta in tutti gli 8.000 comuni d'Italia. E sarebbero posti di lavoro a tempo indeterminato, che curerebbero l'ambiente, che eviterebbero magari di accendere nuovi inceneritori, magari anche di spegnerne qualcuno, che sono comunque dannosi, perché non so, voi forse qua siete molto esperti in questo, no? Di nanoparticelle, legge di conservazione della massa, la Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma e quindi ce lo ritroviamo nella nostra insalata, quello che eccezionale l'inceneritore di Brescia continua a tirar fuori. Noi abbiamo messo in campo azioni concrete, anche nel campo delle energie rinnovabili, ma anche qua, raccontandovi quello che avete fatto a Rezzato, credo che non debba dirmi nulla che voi già non sappiate, l'investimento delle amministrazioni locali e l'incentivazione a coinvolgere anche i cittadini nei gruppi di acquisto fotovoltaico, delle installazioni di solare termico, del geotermico, possono creare un enorme indotto economico. Avere il tetto di un edificio pubblico con il fotovoltaico è anche un modo per risparmiare risorse per l'amministrazione comunale, tagliare delle spese e avere anche delle entrate, perché pago meno di bollette e più anche il conto energia. Una delle cose che anche noi a Casinetta di Lugagnano abbiamo copiato dagli altri, perché uno dei nostri slogan preferiti è quello di copiare quello che viene già fatto altrove, non fare quello che ci viene vietato, ci viene insegnato di fare alle scuole elementari, medie. Bisogna copiare e prendere quello che già di buono viene fatto in altri comuni e replicarlo, magari non pari pari perché ci possono essere delle differenze, però le idee sono a disposizione di tutti. Un'altra azione importante dell'Associazione dei Comuni Virtuosi è quella che punta sulla mobilità sostenibile e quindi su un intervento leggero delle amministrazioni rispetto al territorio. Oltre all'aspetto più generale della gestione del territorio, i nostri comuni spesso sono sottoposti a fortissimi stress, anche dal punto di vista sociale, dovuti a delle enormi infrastrutture che possono gravare sul nostro territorio, soprattutto in Pinola Padana. Adesso non so se qua voi siete lontani o vicini da Pedemontane, per il Breveni è vostra, giusto? Non so se basta. Ci sono delle situazioni infrastrutturali che creano stress e peggiorano la qualità della vita dei cittadini. Viene venduto un miglioramento della qualità della vita perché si ipotizza di poter andare più veloci e rapidi, ma in realtà la qualità della vita decade. Io parlo da cittadino della provincia di Milano, dove le enormi infrastrutture e i progetti che si stanno proponendo di portare in quel territorio creeranno un peggioramento della qualità della vita oltre a quella che è già stata peggiorata. Noi abbiamo in provincia di Milano il 43% di suolo coperto dal cemento. Tra l'altro la nostra grande metropoli arriva fino a Brescia, perché la conurbazione ormai, no, facendo l'autostrada Milano-Brescia, andando su fino a Venezia, è evidente, no? Siamo in un contesto in cui la pianura padana, la Padania in realtà è la megalopoli padana, tanto che Padania è il padrone casa nostra, no? È una enorme città che crea poi tra l'altro anche venir meno di senso di appartenenza e di identità. Questo è un altro tema che magari poi potremmo anche sviluppare quando magari vi racconto un po' più nel dettaglio la mia esperienza, che è quella che conosco meglio. Mobilità sostenibile vuol dire promuovere interventi anche piccoli talvolta, tipo il pedibus, tipo investimenti in piste ciclabili anziché in rotonde e svincoli con planari, favorire un rapporto diverso tra il cittadino e i servizi che ci sono in un determinato territorio, che punti di più sulla lentezza, sulla dolcezza, contro invece una politica spesso aggressiva che vede nel connubio tra grandi centri commerciali, grandi infrastrutture, grandi velocità, che poi in realtà spesso sono basse velocità però in una scatola d'acciaio, ed un abbassamento della qualità della vita. Sono elementi questi che credo da parte di un'amministrazione pubblica, al di là della denominazione di un'associazione come può essere l'Associazione dei Comuni Virtuosi o come tantissime altre realtà associative che mettono insieme comuni che praticano delle iniziative diverse rispetto a quelle che vengono promosse nei convegni un po' ordinari degli enti locali, no? I convegni ordinari degli enti locali sono sul bilancio, su come riuscire a mettere gli oneri di urbanizzazione alla parte corrente dei bilanci, e piuttosto a come attirare risorse per fare nuovi investimenti nel proprio territorio. Avere uno sguardo diverso non è ovviamente esaustivo del fare politica a livello locale, ma può portare a trovare delle nuove strade, delle nuove vie. Noi abbiamo copiato dal comune di Torraca, che è il comune chiamato Lake City, in provincia di Salerno, l'installazione dei lumini del cimitero a LED al posto dell'illuminazione con le lampadine di incandescenza, risparmiando tutti gli anni 2.580 euro, se non ricordo male, a fronte di un investimento che è stato fatto una volta sola di 2.000 euro. Sono piccole cose che si possono benissimo copiare e replicare e che danno però anche un altro senso di attaccamento a, anche senza voler... Io credo che una cosa che dobbiamo anche sfatare è quello, il luogo comune che ci si è appiccicato un po' a noi italiani, no? Quello di essere considerati dei pirchi se si guarda ai 50 euro. No? Un po' il messaggio che è passato in questi vent'anni di consumismo, di comprare sempre tutto nuovo, è quello di essere considerati... è un atteggiamento un po' da nascondere, quello di riciclare, di riusare, di riutilizzare, no? C'è stato instillato pian pianino dalla società di massa e dei consumi. Invece credo che bisogna ritornare, tra l'altro lo diceva anche qualcuno che si chiamava Enrico Berlinguer, no? All'austerità, alla sobrietà, stare attenti alle piccole cose per poter trovare anche altri modi di gestire grandi comuni. Non necessariamente ci vogliono le grandi politiche per individuare modelli alternativi. Rifiuti, quindi mobilità sostenibile, energia, nuovi stili di vita che significa avere un'amministrazione comunale che propone e invita i cittadini a cambiare modelli di riferimento e quindi portare avanti pratiche di partecipazione, coinvolgere la cittadinanza rispetto alla necessità di cambiare strada, diventare da amministratori, non dico esempio perché non voglio dare a questa parola, no, il fatto di mettersi su una, ma condividere con i cittadini le scelte più importanti e promuovere la consapevolezza dei cittadini stessi che occorre cambiare modello. Questo per noi, e arrivo alla quinta linea, che è quella che è il quinto punto, la quinta stella della nostra associazione, che è la gestione del territorio, la consapevolezza del cittadino e l'informazione, il dare al cittadino maggiori capacità di farsi un'opinione diversa da quella che viene venduta quotidianamente dalle televisioni, coinvolgere i cittadini in questo processo di cambiamento culturale è fondamentale, per noi è stato fondamentale. La gestione del territorio e l'opzione cemento zero, comunque consumo di territorio zero, è diciamo la parte un po' più scomoda, perché quando si parla di gestione del territorio si entra in conflitto, si entra anche in un circolo abbastanza vizioso dal quale molti comuni hanno enormi difficoltà ad uscire, non per cattiva volontà, anche per oggettiva difficoltà. Oggi abbiamo una situazione in cui gli enti locali, per diverse ragioni, sono dentro un meccanismo che quasi li obbliga a prevedere nuove espansioni urbanistiche. La prima condizione è quella della precarietà di trasferimenti, di risorse e di incertezza delle entrate che tutti i comuni si trovano a vivere ormai da un ventennio. Adesso, per il prossimo bilancio non sappiamo quanto sarà, no? L'IMU, come siamo tutti alla risucinabica vista, ed è così praticamente quasi tutti gli anni, no? C'è una costante precarietà di entrate. E questa precarietà di definizione di quanti sono i soldi che i comuni hanno a disposizione viene talvolta curata con la possibilità che i comuni hanno di applicare gli oneri di urbanizzazione, gli oneri edilizi, alla parte corrente dei bilanci di previsione. E quindi se manca un tot li prendo dagli oneri e quindi però in questo modo io entro in un circolo vizioso, perché ogni anno dovrò trovare oneri di urbanizzazione e gli oneri di urbanizzazione entrano una volta sola. Io li chiamo la droga pesante dei bilanci dei comuni, che sono intossicati. Ogni anno bisogna trovare nuove aree, oppure bisogna sperare che partano operazioni immobiliari. Tra l'altro questo espone i comuni a grandissimi rischi, soprattutto in tempi come questi in cui l'edilizia, non a causa dell'associazione dei comuni virtuosi o della campagna sopra consumo di territorio, sarebbe il paesaggio, l'edilizia sta subendo un forte rallentamento. Sono stati perduti diversi centinaia di migliaia di posti di lavoro. Questo comporta anche il venir meno di oneri di urbanizzazione dei bilanci comunali, e se quei bilanci comunali stavano in piedi fino all'anno precedente grazie agli oneri di urbanizzazione, ecco che entrano in crisi. E quindi questo meccanismo che ha visto i comuni finanziare spesso parte dei propri bilanci di parte corrente con gli oneri di urbanizzazione è uno scoglio da superare. L'altro problema che i comuni hanno, soprattutto quelli che hanno più di 5.000 abitanti, quindi immagino anche lo Stato, è il patto di stabilità. Il patto di stabilità che spesso obbliga quasi i comuni a promuovere operazioni di espansione, centri commerciali, piani industriali, piani di edilizia residenziale, perché grazie a queste operazioni ci si riesce a far fare delle opere a scomputo e a fare quello che un comune, a causa del patto di stabilità, non può fare. Ci sono comuni che hanno milioni di euro fermi che non possono, e che avrebbero magari anche marciapiedi, fogne, scuole da fare, però non possono realizzare perché il patto di stabilità lo impedisce. Io mi auguro che il governo tecnico, che dovrebbe essere tecnicamente preparato, capisca che qui c'è un problema obiettivo di risorse immobilizzate che potrebbero tra l'altro creare anche posti di lavoro facendo qualcosa che magari serve, tipo una scuola elementare, una scuola materna o un tratto di fognatura o la cura anche del dissesto idrogeologico che l'80% dei comuni tra l'altro ne ha afflitto in maniera pesante. Cosa abbiamo fatto? Una cosa che per noi è stata abbastanza normale, osservando quello che avveniva attorno alla cassinetta di Lugagnano in provincia di Milano, ovvero 43% di suolo cementificato, prendendo atto di quella che è una situazione, non soltanto della regione Lombardia che divora 13 ettari al giorno di territorio. 13 ettari al giorno sono 10 campi da calcio, adesso sto andando a circa 10 campi da calcio, qualcosina in più. E l'Italia l'anno scorso ha consumato 500 km quadrati di suolo. 500 km quadrati sono un'area 50 km per 10 km, in un solo anno. Recentemente sono tantissimi i dossier che vengono presentati dal WWF, da Lega Ambiente, dall'INU, dal FAI, che dimostrano, date alla mano, che c'è un problema oggettivo. Ci stiamo consumando l'Italia, ci stiamo divorando il suolo fertile spesso, perché poi il consumo di territorio si concentra nelle aree migliori, difficilmente si conducono operazioni di speculazione immobiliare su pietraie o su terreni difficilmente raggiungibili o aree dismesse, perché costa molto meno andare sul terreno fertile, costa meno costruire dove c'è la campagna, si spende meno in bonifiche. Questo problema quindi per noi, tra l'altro la pianura padana, che è una delle zone più fertili del nostro paese, d'Europa, dovrebbe essere davvero prioritario. Noi ragionando così in maniera molto di pancia, senza particolari studi tecnici e analisi puntuali da parte di geologi o di agronomi o di esperti in sovranità alimentare, ma guardando quello che succedeva attorno al nostro piccolo comune, nel 2002 l'abbiamo scritto nel programma elettorale, poi l'abbiamo riconfermato nel 2007 e tra il 2002 e il 2007 abbiamo definito il nostro piano di governo del territorio, che appunto non prevede nessuna nuova zona di espansione, ma soltanto il recupero del patrimonio esistente. Questo ci ha consentito tra l'altro di mettere in moto dei meccanismi virtuosi, tra l'altro proprio nel campo dell'edilizia. Avendo deciso di non consumare suolo, gli operatori economici, gli imprenditori immobiliari che volevano realizzare case a Casinetto di Lugagnano sono stati quasi obbligati. Non abbiamo potuto dare nessun incentivo purtroppo ai privati cittadini che volevano magari ristrutturare le proprie case. Però questo potrebbe essere un'altra delle cose che il governo tecnico potrebbe fare. Per curare il consumo di territorio bisogna mettere i cittadini magari nelle condizioni di essere più portati a recuperare quello che è già esistente. Invece purtroppo abbiamo un sistema che facilita attraverso aperture di linee di credito in maniera molto facile chi deve fare 500 di testa e qualche grattacielo, e linee di credito per chi vuole invece recuperare 3-4 bottiglie sono difficilmente recuperabili. Questa nostra politica comunque è riuscita a far partire una decina di cantieri nel nostro piccolo comune, cantieri che hanno appunto recuperato case del 700, vive del 700, cortili, cascine, case degli anni 50 in maniera molto spintanea, nel senso che l'unica cosa che abbiamo potuto fare è stata la realizzazione e la definizione nel nostro piano di governo del territorio di un piano del colore molto dettagliato, un piano del centro storico, grazie al quale l'operatore poteva con maggiore facilità rispetto al passato procedere all'operazione di recupero. Noi siamo in una zona tutelata dal punto di vista paesaggistico, siamo vicino al Naviglio Grande, quindi ci sono una serie di vicoli nel Parco del Ticino, e questo talvolta provocava dei rallentamenti in chi voleva recuperare, rallentamenti che non esistevano invece nei confronti di chi decideva di fare la solita stecca di diventa schiera. Il recupero, tra l'altro, del patrimonio esistente o delle aree già compromesse ci ha fatto risanare alcune situazioni di presenza industriale del centro storico, che sono state riconvertite a fini residenziali, senza andare a consumare solo agricolo. La cosa che ne abbiamo fatto è stata quella praticamente di definire una linea rossa attorno all'edificato, congelando al 19%-20% il suolo consumato, e quindi consentendo soltanto il recupero dei volumi esistenti all'interno del perimetro, anche per evitare proprio il fenomeno di conurbazione che attorno alla grande città è ormai incontrollato. Comuni che un tempo avevano attorno alla provincia di Milano, ma questo succede più o meno attorno a tutte le grandi città, le grandi aree metropolitane, comuni che avevano 2-3.000 abitanti nel volgere di una ventina d'anni sono esplosi, arrivando a 13.000, 14.000, 11.000, e spesso comuni che erano separati l'uno dall'altro oggi ormai si intersecano, sono conurbati, no? La megalopoli di cui si parlava prima, lo sprawl. Questa nostra decisione è anche stata ispirata comunque dalla necessità, credo oggettiva, di mantenere i confini, ma non perché dobbiamo essere padroni a casa nostra e mantenere l'identità di Cassinettesi, ma perché il territorio complessivo, il paesaggio, la lettura di quello che è lo stratificarsi di decisioni nel corso dei secoli deve rimanere. Penso che sia importante anche ai fini proprio di quello che spesso viene sbandierato da parte della Lega, no? L'identità padana. Oggi io non penso sia possibile rintracciarla in una periferia milanese, bresciana, veronese, veneziana, è tutto uguale. Io ultimamente, andando spesso in Veneto, mi trovo spesso a verificare che l'identità che la Lega Nord decide di dichiara di voler tutelare è un'identità autostradale, è un'identità casera autostradale. La pedemontana in Veneto c'è un tratto di 19 km, no, di 70 km, con 19 caselli, se non ricordo male, con la possibilità di edificare 2 km prima e 2 km dopo rispetto a 2 caselli, quindi noi avremo 70 km di identità autostradale. Tra l'altro, con la previsione già quasi operativa in alcune zone vicino alle ville palladiane, c'è la Villa Emo, non so se qualcuno di voi la conosce, una villa meravigliosa che a 1 km e 1200 metri prevede un enorme centro direzionale, commerciale, logistico, a ridosso di una delle ville più belle che noi vendiamo all'estero e che farebbero invidia ai castelli della Loira. No? Quindi l'identità che dovremmo tutelare è anche quella che vede il paesaggio e non invece il cemento ovunque, la conurbazione, la crescita, tra l'altro che non è più motivata. Oggi noi abbiamo le stime più prudenti che ci dicono che abbiamo 2 milioni di case vuote e decine di migliaia di capannoni sfitti in vendita e a fianco ai capannoni con lo striscione, chiamare le parti o alle villette a schiera invendute, abbiamo sempre rete arancioni perché siamo entrati e non si riesce, i comuni non riescono ad uscire da questo circolo. Ci vorrebbe un intervento da parte dello Stato, ci vorrebbe una legge diversa che definisse la terra bene comune. Per questo che noi abbiamo in qualche modo, incrociando l'Associazione dei Comuni Virtuosi, l'associazione di urbanisti che fa capo a Edinburgh, Salvatore Settis e altri urbanisti, paesaggisti, agricoltori che in questo nostro paese comunque in maniera molto sparpagliata negli ultimi anni continuavano a dire che bisognava smetterla, che bisognava rispettare l'articolo 9 della Costituzione. Siamo riusciti, insieme a tutte queste altre persone in realtà, a mettere insieme un movimento d'opinione, non un'associazione, non un partito, un movimento che mettesse al centro del dibattito politico italiano il tema del consumo di territorio. Questo movimento che è partito a Cassinetta nel 2009 ha avuto uno sviluppo a ottobre del 2011, sempre a Cassinetta, dove è stato lanciato il forum italiano Salviamo il paesaggio, difendiamo i territori e che vede praticamente le associazioni ambientaliste nazionali, tutte praticamente, e i comitati che a livello locale si battono per la tutela del territorio, i circoli di partito, le associazioni e i comitati locali, tutti insieme per replicare quello che è stato fatto l'anno scorso, 2 anni fa, e negli ultimi 3-4 anni per l'acqua. Il forum dei movimenti per l'acqua ha sostanzialmente messo insieme tutte le realtà che nel nostro paese abbracciavano l'acqua pubblica per provare a non a fare un referendum che dichiarasse la terra bene comune, ma a proporre una legge. Proporre una legge dopo aver fatto un censimento in tutti i comuni d'Italia, chiedendo ai comuni di fare questo censimento su tutto il proprio patrimonio. Nelle prossime settimane, il 27 febbraio, partirà la lettera del forum Sappiamo il paesaggio, difendiamo i territori, a tutti i comuni d'Italia con un questionario di 4-5 pagine, molto dettagliato, in cui si chiederà a tutti i sindaci, a tutte le amministrazioni, a tutti i comuni, di verificare sul proprio territorio quante sono le case vuote, verificare quanti sono i capannoni sfitti, verificare quanti sono i metri cubi ormai inutili o da recuperare. Questo permetterà poi anche di crescere e far crescere in tutto il territorio nazionale quel sentimento, quell'opinione, quel movimento anche popolare, credo che sarà necessario per poter poi arrivare alla raccolta di almeno 50.000 firme, ma punteremo a 500.000 per una nuova legge che dichiari la terra e il suolo bene comune da tutelare metro per metro, perché non ci sono vie di uscita diverse rispetto a questa strategia. Se l'Italia vuole trovare anche un modo per uscire dalla crisi, non può che farlo basandosi su quello che ha di più importante, di più irripetibile, di più tipico. Noi quando esportiamo il nostro paese all'estero, sia attraverso un sito internet, viene in mente Rutelli quando diceva lo spot di promozione inglese di Welcome to Italy, no? Come to Italy. Non è che diceva venite a visitare i supermercati, i centri commerciali o le tangenziali. Noi quando dichiariamo e invitiamo le persone a venire in Italia, le invitiamo a venire a vedere il nostro paesaggio, il nostro, le colline marchigiane, le montagne piemontesi, le coste sarde, la pianura padana, le ville, il paesaggio urbano anche, ma quello che è di tipico italiano. E esportiamo anche i prodotti tipici del nostro territorio. E quindi non possiamo ipotizzare di andare avanti seguendo questo modello. Da qui è nata quindi questa voglia di rinascimento del nostro paese partendo dai beni comuni. Dall'acqua l'abbiamo già vinta una battaglia, però ce la stanno facendo digerire. Mi ricordo che magari possiamo aprire un dibattito su chi l'ha fatta la battaglia, chi no, e chi invece si è messo le stellette pur non avendo fatto nulla, no? Però quindi qua so che ci chiamo in casa perché qui più o meno tutti l'abbiamo fatta tutta la maratona, non l'abbiamo fatto gli ultimi 100 metri. E sulla terra stessa cosa, dovremmo per forza di cose partire da lì. E il tema dell'urbanistica, della gestione del territorio, il tema, a mio modo di vedere, discriminante rispetto alle azioni politiche, anche che si conducono a livello locale. Perché da come si gestisce il territorio emerge un disegno di comunità che è diverso. Se io disegno un territorio che prevede espansione, centri commerciali, grandi infrastrutture, sono in un modello che non è funzionale a quello che io penso questa parte di metà campo, quella che avrebbe dovuto opporsi in questi anni al governo Berlusconi, o comunque quel pezzo di politica che non dovrebbe essere insieme nel sostegno di un governo, però qui non voglio aprire un dibattito politico nazionale, tengo al pezzo, però se si vuole disegnare qualcosa di alternativo, bisogna abbandonare quel tipo di ragionamento complessivo. Io faccio spesso questo paragone, non si può andare al mattino al convegno di Carli Petrini che promuove la filiera corta e la lentezza, il prodotto tipico locale e la cura dell'agricoltura e l'attenzione al contadino, al mattino si va, e poi al pomeriggio lo stesso politico, lo stesso segretario di partito va a convegni di Confindustria a disegnare con i pennarelloni grandi infrastrutture, grandi autostrade, grande sviluppo, la crescita, lo sviluppo. Sono due cose che non possono stare insieme, secondo me. Magari posso anche sbagliarmi e ci sarà qualcuno che riesce a trovare il modo per fare stare insieme. Io non lo vedo, perché sono due approcci politici completamente diversi. E credo che a partire da questo si debbano costruire nuove alleanze. Alleanze non politiche nel senso partito, ma alleanze sociali, alleanze di obiettivi sui territori. E questo credo che sia, se non lo farà la politica, non lo faranno i partiti odierni, lo faranno in maniera spontanea nei prossimi anni i corpi viventi che vivono attraverso i nostri territori. Perché penso che in qualche modo ci sarà un moto di indignazione, anche a livello territoriale, laddove ci sono alcune esperienze, stanno nascendo dei germogli, ma anche perché emergono anche nuove possibilità di crescita non economica, ma di crescita. Il titolo della serata di oggi era anche perché il PIL è fatto più per fare benessere e progresso sociale. E perché proprio non è più indicativo e dobbiamo abbandonarlo completamente, quel meccanismo di contabilità. il PIL cresce del 3% in base a quelli che sono gli indicatori odierni, ma non ci dice di quanto è caduto il valore territoriale. Quando io costruisco un centro commerciale o 10 villette, il PIL è cresciuto, però non metto a valore negativo il territorio che ho perduto, l'agricoltura che ho ucciso per sempre. Questo per noi è stato fondamentale anche nella rapporto con i cittadini, perché nel momento in cui si spiega ai cittadini che la terra per diventare fertile impiega centinaia di anni, addirittura secoli, e che con un gesto banale di una betoniera viene ucciso per sempre, il cittadino questa cosa la capisce, se la spiega. Non è molto difficile da comprendere questo. Nel momento in cui sostituisco qualcosa di morto, di vivo, con qualcosa di morto, perdiamo tutti qualcosa. E una volta superato un livello, non torniamo più indietro. Tra l'altro, ci riempiamo sempre la bocca, dobbiamo abbattere le emissioni, dobbiamo ridurre il riscaldamento del pianeta. Nel momento in cui noi costruiamo un centro commerciale con un bel parcheggio, abbiamo aumentato le emissioni, abbiamo ridotto la capacità della Terra di inglobare CO2. E quindi dichiariamo delle cose e poi ne facciamo altre. Da qui è nata questa nostra idea ed è stata ovviamente poi difficile da portare avanti ed è tuttora sempre messa in discussione. Perché come abbiamo fatto a recuperare le risorse che ne sono venute meno e vengo al pezzo concreto del nostro comune, come abbiamo fatto a recuperare quei 100.000 euro, 90-100.000 euro che tutti gli anni storicamente erano applicati alla parte corrente del nostro bilancio. La prima leva, quella più antipatica, la dico subito, sono state le tasse. Cercando di recuperare e di stabilire un contratto anche con i cittadini. Tasse che significa avere l'ICI al massimo sulle seconde case, sulle attività produttive, che significa introdurre nuove fasce per l'accesso ai servizi a domanda individuale, che chiedessero di più a chi ha di più. E questa richiesta di sacrifici, che non ha visto nessuna raccolta di firme, nessuna petizione da parte dei cittadini per chiedere guai, no, non toccateci le tasse, perché era stato fatto un percorso di condivisione, di coinvolgimento dei cittadini. Abbiamo chiesto se volevano andare avanti come tutti gli altri comuni, con le gru e il consumo di territorio che andava avanti. C'è stato anche il coinvolgimento dei bambini, quindi nel momento in cui i bambini disegnano, ai bambini hanno chiesto di disegnare quello che volevano, il nostro consiglio comunale dei ragazzi, e un altro foglio quello che non volevano. E questi disegni sono stati allegati al nostro piano di governo del territorio. E chi ci diceva, ma voi però volete fermare lo sviluppo oppure ci state ammazzando di tasse? Sono dei disegni dei loro bambini. Io credo che, siccome spendiamo un sacco di soldi per i bambini, di solito, no, forse dovremmo spendere qualcosina in più per tutelare il paesaggio, non magari per comprare un pezzo di consumismo al supermercato. E questo è un meccanismo che pian pianino è passato, comunque non ha creato un'opposizione sociale nel nostro comune. La richiesta di sacrificio cittadino ha generato la seconda leva, il secondo tassello, che è stata appunto la ricerca di nuove pratiche più sobrie. Non potevamo chiedere sacrifici ai cittadini per tutelare il territorio e il paesaggio e poi sindaco, assessori, con addetti stampa, portavoce, segretari, staff, brochure patinate, convegni, spese che spesso nei comuni vengono sostenute, magari anche per proporre e promuovere iniziative eccellenti, abbiamo quindi tagliato tutto. Non abbiamo zero spese di rappresentanza, gli assessori non prendono un'ora di permesso, in quanto, a parte il sindaco, gli assessori sono tutti dipendenti delle aziende private e quindi se prendevano un'ora di permesso il comune doveva pagare al datore di lavoro, questa cosa per noi vuol dire che gli assessori fanno il lavoro tutto a cuore dell'orario di lavoro ed è un sacrificio. Questa seconda leva è accompagnata ai comuni virtuosi. Abbiamo copiato gli impianti fotovoltaici sui edifici comunali, le dal cimitero, efficienza energetica, smaltimento dei rifiuti, porta a porta spinto, eravamo già entrati però abbiamo aumentato gli interventi nella raccolta differenziata, avremmo eliminato completamente tanti altri, cercando di eliminare poi quelle piccole discariche che si creano quando ci sono i cassonetti, quindi questo ha liberato anche risorse umane che magari dovevano andare a pulire tutte le settimane, tutti i giorni, l'angolo dove si formava la piccola discarica, e invece possono, abbiamo 7 dipendenti comunali e mezzo, e quindi bisognava proprio renderli efficienti al massimo, e questo ha generato poi anche piccoli conflitti all'interno della nostra giunta, perché chi voleva fare la faccia più dura, chi voleva fare la faccia più morbida, e quindi non abbiamo mai litigato sul programma, l'unica cosa su cui noi abbiamo litigato è stata come far lavorare i dipendenti, per assurdo, per raggiungere degli obiettivi che erano condivisi da tutti. Dalle facce che sembra che le sono problemi. Il comune di studio è poi la fantasia, che ci vede impegnati tutti i giorni, l'ho già detto forse anche a Genzano ultimamente, quindi magari qualcuno che c'era anche l'altra volta me l'ha già sentita dire, poi ve lo ripeto perché magari c'è qualcuno che deve ancora fare questa cosa. Abbiamo notato che a Castinetto di Lugagnano, complice probabilmente ad essere circondati da sindaci di Comunione e Liberazione, c'era una forte domanda di matrimoni civili a Castinetta. E quindi una volta visto che c'era una... abbiamo fatto un nuovo regolamento, ci si può sposare da lunedì alla domenica, dalle 9 a mezzanotte, pagando però per i non residenti, si paga fino a 1.500 euro per chi si vuole sposare a mezzanotte. Quest'anno, l'anno scorso, nel 2011, abbiamo incassato 30.000 euro da matrimonio. Questo ovviamente significa anche sacrificio per il sindaco e gli assessori, perché sabato e la domenica andare in comune, aprire, prendere lì i registri, fare la, trovare tempo alla famiglia, è comunque un impegno. Però è stata un'operazione anche di promozione turistica, ambientale, abbiamo fatto delle commissioni con delle ville che hanno aperto il catering, hanno affittato il salone, hanno aperto le bed and breakfast, ci sono stati dei meccanismi virtuosi che hanno valorizzato il nostro territorio. Oggi noi, senza i nostri matrimoni a mezzanotte, non potremo dare dei servizi o comunque portare avanti delle iniziative anche di carattere sociale. Quest'anno abbiamo finanziato un fondo con il 50% dei nostri matrimoni, un fondo di solidarietà per i lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, dando pochissimo, però qualcosa, grazie alla valorizzazione del territorio. Ora, tutte queste sono cose fatte in maniera artigianale. Se noi avessimo una politica nazionale che mettesse a sistema il buon senso, che a noi serve davvero qualcuno che metta a sistema il buon senso, purtroppo in Italia è diventato rivoluzionario il buon senso. Questo è un problema che però è un'altra cosa. Ma se noi avessimo un'azione di governo che, ad esempio, legasse i trasferimenti ai comuni in maniera inversamente proporzionale al consumo di territorio, allora noi potremmo fare qualche matrimonio in meno, qualche prete sarebbe più contento perché farebbe qualche matrimonio in più, noi saremmo più contenti perché avremmo qualche sabato domenica in più da passare con le nostre famiglie, ci sarebbe un equilibrio un po' differente. Invece le cose che si propongono sono fatte con... sembra quasi di essere degli eroi, ma in realtà è davvero un arrabattarsi e un inventarsi tutti i giorni qualcosa di nuovo, di diverso, per poter dare un servizio ai cittadini. Chiudo con, visto che siamo in un ciclo di sinistra e libertà, e visto che spesso chi si colloca nel campo ambientalista, nel campo dell'altro modello di sviluppo, viene considerato un estremista, io all'inizio mi consideravo un estremismo radicale, oggi mi sento paradossalmente molto moderato. Nel senso che credo che i veri estremisti oggi, dovremmo ripetere tutti i giorni, non siano quelli che vogliono tutelare il territorio, l'ambiente, il paesaggio, i beni comuni, ma i veri estremisti siano quelli che vogliono andare avanti a consumare. E il vero estremista, lo dico perché c'è in sala un esperto del PC, è il leader del PC. O comunque... non posso definirmi moderato se mi propongo di consumare solo, dico di dividere l'UDC perché è il genero di Caltagirone ovviamente, e quindi uno dei più grandi costruttori del nostro paese. Però davvero bisogna ribaltare questo meccanismo e bisogna uscire da questo recinto e dimostrare poi concretamente che con le politiche di gestione parsimoniosa dei beni comuni si è moderati. Ma moderati nel senso di moderazione del peso dell'uomo sulla terra. E questo può portare alla riscoperta anche di un altro modo di fare politica. Mettendo in discussione alcune logiche partitiche che a volte sono un freno alla scoperta, alla ricerca, alla conoscenza di migliaia di piccole minoranze che sono sparse nel nostro territorio, che dicono le stesse cose, ma che non si parlano ancora come si deve e non sono entrate in un rapporto di simbiosi, che potrebbero davvero essere un incubatore della nuova politica, quella che serve oggi al nostro paese. Quindi fermo qui se poi ci sono domande.
Grazie.